Io sicuramente adesso la prima persona che mi viene da citare e che anche da ricordare con molto emotivamente è sicuramente Alice Herz Sommer, pianista, amica di Franz Kafka, che è morta l'anno scorso. E fu, fino all'anno scorso, fu la più vecchia, più anziana sopravvissuta all'Olocausto. Lei riuscì a sopravvivere perché imparò tutti gli studi di Chopin a memoria. Perse durante la Shoah, perse il marito, riuscì a sopravvivere con il figlio e poi il figlio morì successivamente di malattia negli anni 70. E lei continuò a vivere fino all'anno scorso con grande serenità, con una voglia di vivere, con una forza, e studiava ogni giorno pianoforte. E alle varie persone che andavano a trovarla, nelle varie interviste, lei dice: la vita è bella, nonostante tutto, la vita è bella, io la musica. Lei sicuramente mi viene da ricordare. Ma i due più importanti, forse, musicisti sono sicuramente Victor Ullmann, Gideon Klein, anche Hans Krása, Pavel Haas, Sigmund Schull. Ma io mi sono, nelle mie ricerche, nei miei studi, mi sono principalmente soffermato su Victor Ullmann e Gideon Klein. Victor Ullmann, morto ad Auschwitz, quindi deportato da Theresienstadt a Auschwitz, e Gideon Klein, morto in un sottocampo di Auschwitz il 27 gennaio del 1945, ucciso dalle SS. Victor Ullmann forse è il più importante, possiamo dire, compositore, musicista e compositore della cosiddetta Lagermusik, come abbiamo detto precedentemente. A lui si deve la composizione di un'opera lirica, L'imperatore di Atlantide, che è forse l'opera più importante della produzione durante la Shoah. È un'opera scritta sul testo dell'amico Peter Kin, anche lui deportato a Theresien, e narra, diciamo, della storia di questo imperatore folle di Atlantide che vuole la guerra di tutti contro tutti. E poi, diciamo, la storia si sviluppa in un modo un po' particolare che ricorda molto un po', da un punto di vista, diciamo, quasi allegorico, e quasi una metafora di quello che stava succedendo in Europa con Adolf Hitler.
Un'opera che lui compose proprio mentre era prigioniero a Theresienstadt?
Sì, lui compose proprio l'ultima stesura finale del 18 novembre 1943. Non fu mai rappresentata, per esempio, a Theresienstadt. Ci furono delle prove, quindi si incominciarono a fare le prove, però il valore simbolico, politico e anche un po' così di derisione verso il regime hitleriano fu scoperto dall'SS, e quindi questo fu uno dei motivi per i quali sia Victor Ullmann che tutti i membri dell'orchestra, dell'opera, i cantanti, il direttore dell'orchestra furono deportati ad Auschwitz.
Pagarono molto cara questa provocazione, se vogliamo chiamarla così. Senti, quest'opera come è sopravvissuta?
Sì, quest'opera è sopravvissuta in un modo un po' strano perché fino al 1000, diciamo, è stata riscoperta definitivamente la partitura nel 1972 da Cary Woodward, un direttore d'orchestra. Fino al 1972 ci furono dei momenti in cui la si dette per scomparsa, non solo questa composizione, ma anche le altre composizioni di Victor Ullmann, perché Victor Ullmann, prima di salire sul trasporto per Auschwitz, dette tutte le sue composizioni a un amico, Emil Utitz, che riuscì a sopravvivere a Theresien, che poi le consegnò ad un altro deportato, che è il dottor Hans Gunther, che le trasportò a Londra e le tenne lì. Lui scrisse poi un libro su Theresien, accennò a delle partiture di Victor Ullmann, ma non rese mai pubbliche queste partiture, quindi rimasero per molto tempo sconosciute. Infatti questo è uno anche dei motivi per i quali solo adesso c'è questa riscoperta verso le musiche di Victor Ullmann e anche di altri compositori.
È stata mai messa in scena questa opera?
Sì, è stata messa in scena poi negli anni 70 ad Amsterdam la prima volta e poi successivamente in varie altre città. Io ho l'onore di aver partecipato alla messa in scena dell'opera Der Kaiser von Atlantis a Trieste, presso la risiera di San Sabba, l'unico campo di concentramento con un forno crematorio sul territorio italiano, con il direttore d'orchestra e caro amico Davide Casali e la collaborazione del pianista Pierpaolo Levi. siamo gli unici, diciamo, ad aver messo in scena Der Kaiser von Atlantis all'interno di un campo di concentramento.
Ricordiamo che stiamo parlando con Alessandro Carrieri, Visiting Research Fellow all'Australian Centre of Jewish Civilization della Monash University di Melbourne, autore del libro Lager, Musik e Resistenza, pubblicato da Silvio Zamorani, editore in Italia. E per tornare proprio a Teresi, in questo caso così particolare e straordinario, dove appunto così tanti intellettuali, musicisti, ci ricordavi, anche artisti, si sono ritrovati tutti in questo ghetto, sostanzialmente ghetto campo, come dicevi tu, di concentramento. Qual era la soglia di tolleranza da parte dei nazisti di queste attività artistiche che comunque si svolgevano?
Ma bisogna distinguere sicuramente delle fasi. Il ghetto campo fu pensato e realizzato verso la fine del 1941, quindi all'inizio ci furono delle rare e molto brevi attività musicali, però erano clandestine. Poi successivamente, con l'arrivo di nuovi deportati, fu quasi automatico il divulgarsi delle attività artistiche, anche il teatro, la recitazione, la pittura. E i nazisti tutto sommato la tolleravano perché, come anche nel ghetto di Varsavia, non vedevano in queste attività qualcosa contro di loro, ma le valutavano come un tenere a bada, no? Gli ebrei erano occupati a far altro, quindi avevano meno tempo per pensare delle rivolte. Quindi poi un'altra fase fu con la visita della Croce Rossa Internazionale. E quindi, prima della visita della Croce Rossa Internazionale, Adolf Eichmann, la mente di Theresienstadt, fece abbellire completamente Theresienstadt, pulire i marciapiedi con il sapone, ridipingere le facciate delle case, deportò i vecchi, i malati, i handicappati. Arrivò la Croce Rossa Internazionale per la visita e furono organizzati concerti, fu messa in scena l'operetta per bambini di Hans Krása, Brundibar, e quindi ci fu anche l'uso politico della musica, no? L'uso, diciamo, propagandistico da parte dei nazisti della musica, per far vedere come i nazisti trattavano bene gli ebrei a Theresienstadt, questo posto bellissimo. E fu anche realizzato poi un film noto con il titolo di Hitler regala una città agli ebrei, dove si vedono veramente situazioni idilliache, partite di calcio, ebrei che coltivano l'orto, cioè tutta una grandissima messa in scena per l'opinione pubblica internazionale.
Ecco, gli ebrei che erano detenuti in questo campo erano consapevoli di essere, come dire, cooptati in questo gioco delle parti da parte dei nazisti?
Sì, certo, erano consapevoli e non lo erano anche da un certo punto di vista, perché bisogna sempre ricordare che all'inizio vennero deportati con l'idea di andare in un posto termale. Addirittura a Praga le autorità naziste organizzarono delle vendite, cioè gli ebrei a Praga prima della deportazione compravano degli appartamenti a Teresin che non esistevano. Sì, io voglio l'appartamento con vista su questo, invece poi si ritrovavano in una situazione completamente diversa. Quindi
non erano consapevoli in un certo senso di quali fossero le reali intenzioni.
All'inizio qualcuno sì, qualcuno no, come sempre, perché c'era molta confusione, nessuno voleva, era difficile credere a quello che stava succedendo, ovviamente. Poi, ovviamente, una volta arrivati lì è stato veramente uno shock per tutti, e lentamente tutti si resero conto, qualcuno è più fortuna, qualcuno meno, però diciamo su 140.000 persone che transitarono per Theresienstadt l'8 maggio del 1945 l'Armata Rossa trovò 17.000 persone, su 14.000 bambini ne sopravvissero un centinaio. Quindi questo è anche, sono dati, sono numeri, che a me non piace mai parlare di numeri in questo, però è anche importante per dare un po' il senso della misura di quello che è successo, e soprattutto anche capire la grandezza di cos'era Teresin, no? Questa fortezza. Prima la popolazione autoctona, cioè dei cechi, era sulle 6.000 persone, e si arrivarono con la deportazione degli ebrei si arrivavano a toccare delle punte di 70.000 persone, quindi più di 10 volte tanto la popolazione che c'era, quindi c'era una compressione di umanità, di malattie, di fame, terrore. Era, è ovvio che se noi paragoniamo Terese è stata ad Auschwitz, è ovvio che ad Auschwitz le condizioni erano completamente diverse, peggiori da un certo punto di vista, perché quello era un campo di concentramento, ma anche a Terezin era così. E poi a Terezin c'era un po' quasi vivere in un'illusione. Possiamo quasi definire Theresienstadt l'anticamera di Auschwitz, perché serviva, finché è servita ai nazisti per la propaganda, poi venivano tutti comunque deportati.
Noi ringraziamo Alessandro Carrieri per averci fatto ripercorrere questo pezzo importante della storia che tra pochissimi giorni si ricorderà in tutto il mondo, il 27 gennaio. Grazie per essere stato con noi e a risentirci presto qua a Radio SBS.
Grazie infinite, arrivederci.